Bene, io vi ringrazio di essere ancora qui. Parlare dell'affettività, della sessualità e dal punto di vista della formazione del cristiano, dei bambini, dei ragazzi che voi seguite implicitamente anche di voi, è una cosa, voi lo capite, insieme molto divertente, anche molto difficile. È uno dei problemi che noi sentiamo proprio vitalmente, lo sentono le persone a mano che crescono, no? Quindi io provo a dire qualcosa e poi lavoreremo 10 minuti maschi e femmine separati e poi torneremo a discuterne insieme. Allora, mi sembra importante mettere subito due premesse che vi possono aiutare a capire. Prima premessa, voi capite che parlare di affettività, sessualità, eccetera, è tutt'altro che scontato. Perché in realtà le persone hanno qualsiasi tipo di esperienza oggi e si separano molto più di prima. Cioè uno potrebbe dire la sessualità basta farla, basta viverla e ci si matura naturalmente, quindi tu più la fai più diventi capace di amare. Pensate che oggi uno che arriva a sposarsi ha in realtà migliaia di esperienze, sto esagerando, io esagero sempre, no? Ma rispetto a una vecchia persona della vecchia generazione che, come dire, era in qualche modo molto più limitata nelle cose, no? Oggi le persone hanno tantissime, eppure dopo un anno, 7 mesi, 2 anni, 3 anni, 10 anni, si separano molto di più di prima. Perché? Cioè perché è così difficile imparare ad amare? Perché il corpo, la sessualità, l'affetto è una cosa che non è chiara. Pensate a una cosa veramente interessante. Voi sapete che nelle statistiche, non lo sapete, nessuno lo dice, ma è una cosa interessantissima. Nelle statistiche risulta che chi si sposa dopo aver convissuto si separa molto più facilmente di chi si sposa senza aver convissuto. Cioè uno direbbe, se io convivo, oramai so cos'è l'amore, perché io so se gli puzzano i pedalini, so se c'ha l'alito, so se c'ha la fiatella, so come va la sessualità, so come tiene i libri, so... Invece no, cioè il problema è che non basta conoscere l'altro per amare. Cioè l'amore non è una questione innanzitutto di conoscenza, perché uno dovrebbe dire, se io ho conosciuto l'altro, ci sono stato nella stessa casa per 7 anni, l'ho conosciuto, vuol dire che oramai l'amore nostro durerà. Perché la conoscenza non basta all'amore? Perché non è il problema più importante? Seconda parte della premessa, voi capite insieme che il discorso dell'affettività è un discorso che è veramente importante perché ci si gioca tutta la vita, cioè se uno sbaglia sugli affetti o se uno azzecca sugli affetti è a una vita felice o una vita infelice. Non è che si parla dell'affettività perché la Chiesa è retriva, si parla perché è importante, è bello, è una cosa enorme e bisogna arrivare a capirla, a capire il nostro corpo, a capire il nostro animo. Vi faccio un esempio banale, mi ha colpito una volta che uno scout mi ha raccontato una frase che diceva Baden Powell, diceva questa cosa che è vera nella sua semplicità. Gli hanno chiesto, gli scout fanno questo tipo di cose, qui sapete, gli hanno chiesto, mi dice il segreto della felicità in 10 parole? Lui l'ha guardato e ha fatto, no, bastano 4, 10 sono troppe, fai un buon matrimonio. Guardate che interessante, cioè se io mi sposo male, io mi rovino tutto quello che ho fatto con gli studi, tutto il cammino di fede che ho fatto prima, se una persona non condivide il mio modo di capire la vita, il mio modo di vedere il lavoro. Sapete che le persone che divorziano rovinano tutto il patrimonio economico. Nessuno dice oggi che la crisi economica c'è perché una persona che deve pagare 2 case, sono persone che pagano 2, 3 case, cioè se una famiglia è unita, l'Italia ha una forza economica enorme, non è solo perché ci sono le tasse. Ma se io devo pagare ogni volta 2, 3 cose, è chiaro che l'Italia va in rovina, è chiaro che l'Europa va in rovina. Cioè la solidità della famiglia è, per dirvi un esempio, non è la cosa più importante, no? Ma chi dice che se tu non hai una capacità di avere gli affetti saldi, la tua situazione economica sarà sempre difficilissima? Noi eravamo 4 figli, una sola macchina, una sola vacanza, cioè c'era una macchina grande, si andava tutti insieme, perché era la macchina finché siamo, cioè si andava tutti insieme al mare, cioè, ma se io devo pensare che quello deve andare con quello, poi deve stare, cioè, è una cosa complicatissima. Allora voi capite che gli affetti, oltre ad essere una cosa che noi li desideriamo proprio, cioè, noi sentiamo, come dice Genesi, la prima parola di Genesi, non è bene che l'uomo sia solo. Essere soli è la grande maledizione, cioè essere soli è veramente ciò che Dio non vuole. e tutti gli animali, dice Genesi, messi a fianco all'uomo, non sono come l'uomo, come la donna, come tutto il resto. La donna è certo una spina nel fianco, è certo una costola, cioè una cosa che se non vanno bene le cose te lo perfora il fianco, ti trafigge il fianco. E così l'uomo per la donna, cioè se l'uomo è un disastro, alla fine è veramente un martello pneumatico sulla capoccia. Perché non parla, perché sta zitto, perché non mi capisce. Però è ciò che io desidero. Perché è decisivo, cioè la Chiesa ha il coraggio di dire che gli affetti sono decisivi, dentro un contesto più ampio, ma sono veramente decisivi. Per questo è importante aiutare i bambini, i ragazzi a capire che la fede non è solo pregare, non è solo celebrare. Perché se io prego e celebro, ma poi mi sposo male, ma poi ho degli affetti che non sono belli, alla fine quelle due cose entrano in conflitto. Sono due cose che vanno, che alla fine non si tengono. Arriveremo a dire che addirittura la famiglia fa parte dello stesso Vangelo, cioè in qualche modo se io non capisco la famiglia non riesco a capire neanche Gesù Cristo. Cioè Gesù Cristo è uno che mi annuncia il Padre, ma mi annuncia anche la bellezza di un uomo e di una donna e dei bambini che vivono insieme. Per cui se io rifiuto l'idea di famiglia, se io arrivo, lo dico in maniera esagerata, poi lo dirò una parola dopo, se io arrivo a dire che è la stessa cosa avere una coppia gay o avere una coppia di un uomo e di una donna con dei bambini, io in realtà non capisco più Gesù. Cioè Gesù è l'affettività, sono così legati che se io capisco questo capisco anche questo, se io capisco questo, ma se io non capisco questo vuol dire che Gesù è una persona astratta che non mi dice niente, che se non mi tocca negli affetti, se non mi aiuta a vedere gli affetti, a cosa serve Gesù? Allora è una cosa difficile, ma è una cosa importante, è una cosa bellissima, cioè gli affetti sono fra le cose più preziose che abbiamo. Tra le cose su cui non vogliamo sbagliare, non vogliamo prendere la tramvata, non vogliamo dare la tramvata, cioè se noi amiamo non vogliamo che un altro sia ferito dalle scelte avventate o sciocche o superficiali o troppo seriose che noi facciamo. Cioè negli affetti noi facciamo crescere gli altri o li facciamo morire, li facciamo salire al cielo, li facciamo discendere agli inferi. C'è una canzone recente che dice si sale su, si va giù, eccetera, lo conoscete benissimo, no? Cioè questo è il mistero dell'amore. Due miti da sfatare, due miti per aprire il campo e poi pian piano avvicinare. Primo mito da sfatare, a me sembra importante dire questo, no? La sessualità umana dell'uomo e della donna non è un istinto. Cioè, di solito si ragiona così, no? La sessualità, che cosa vuoi parlarne? Che cosa vuoi che c'entri Dio, che c'entri il Vangelo, che c'entri l'amore? La sessualità è una cosa come il cibo, dicono alcuni. Cioè, tu puoi dire a uno non mangiare la Nutella. La Nutella c'è, si mangia, punto. Cioè, la sessualità è una cosa che viene, che sta lì. È sbagliatissimo. È una cosa, voi pensate che della sessualità uno può, per esempio, del suo desiderio di non essere solo, uno può farne la masturbazione, può farne un rapporto compulsivo con mille uomini, con mille donne, può farne la verginità di una suora, la castità di un prete, può farne un matrimonio. Cioè l'uomo di questa cosa non è un istinto, ma dipende cosa, che richiede un cammino, non è che si fa con la ragione, adesso io decido, ma cosa ne faccio io della sessualità? E l'uomo non lo sa che cosa ne fa. Cioè, la sessualità può essere vissuta nel modo più aberrante, pensate alla pedofilia, che non è assolutamente solo dei preti, ma è una cosa diffusissima in tutte le religioni, in tutte le laicità, in tutti gli ateismi, pensate a... come si fa a... cioè, cosa vuol dire che non è un istinto? Che io posso dire, quella è la donna di un altro, io non la prendo, io non le faccio la corte, non... cioè, perché la sessualità non è un istinto? Una battuta che diceva un prete e mi piaceva moltissimo, aveva dei ragazzi piccoli, pensate quanto è importante dare questo messaggio. Lui diceva, ragazzi, voi dovete credere al vostro innamoramento. Se tu sei innamorato di una ragazza, non fai gli occhi dolci ad un'altra. È bruttissimo. Perché vuol dire che non credi ai tuoi sentimenti. Cioè, tu non puoi dire, mi piace quello non so se mi dice sì o no, ma io nel frattempo me ne tengo in caldo un'altra. È di uno squallore infine, cioè tu non crescerai mai nell'amore, perché l'amore non è un istinto che dice, beh io faccio l'istinto e faccio gli occhi dolci a due persone, no! Che cos'è l'innamoramento se io ho due persone in caldo? Cioè, questa chissà, aspettiamo, ma nel frattempo c'ho la ruota di scorta, cioè è una cosa che tra l'altro è penosa per l'altra persona, cioè se l'altra persona quando scopre di essere la ruota di scorta dice ma va a quel paese, cioè io non faccio minimamente la ruota di scorta, cioè o tu mi sei la prima cosa è unica, ma se no non mi interessa questo gioco, cioè questa cosa è una boiata, è una... Perché fra l'altro non è un istinto, è veramente un punto importante. È un sottopunto, se volete, per farvi riflettere, ma è legato, no? Di solito le persone pensano che negli affetti la cosa importante sia scegliere la persona giusta. Cioè, il grande problema, proprio perché è un istinto, io sono bravo, io ho l'istinto adatto, io so amare come donna, come uomo, qual è? Se io fallisco, se io sto male, se io faccio soffrire l'altro, se io la sessualità, il corpo, lo spirito, l'anima, perché l'altro è sbagliato? Cioè, come dire, per qualcuno, lo dico sempre in maniera scherzosa, già, la sessualità è come la caccia grossa, io parto col mio fucile e allora devo trovare l'animale a cui sparare. Allora prendo quella è bionda, no, non mi piace, quella è bruna, mi piace bruna, quello è ragazzo così, quello c'ha gli occhiali, non mi piace, quello non c'ha gli occhiali, non mi piace, quello... Cioè io devo trovare la persona e lì prendo la carabina e sparo, no? In realtà questo è assolutamente falso, il problema è, ma io so amare, io so voler bene. Che cosa vuol dire che io voglio bene? Cioè, che non è, pensate che alcune persone, per esempio, proprio perché non maturano nell'affettività, hanno una serie di ragazzi o di ragazze che in realtà sono uno la copia dell'altro, perché non maturano loro. Per esempio, ci sono delle ragazze che vanno sempre a mettersi con dei ragazzi che sono piacioni, che non lavorano, non studiano, che sono traditori, e tu dici, ma i maschi sono tutti traditori. No, è che a te ti piacciono, cioè tu, a te non ti piace un ragazzo che non è traditore, cioè perché quello ti sembra, cioè il problema non è scegliere, il problema è capire perché tu hai un tipo di atteggiamento per cui ogni volta hai una persona violenta. Sapete, ci sono delle ragazze o dei ragazzi che hanno 7 ragazzi tutti violenti, ma non è che i ragazzi sono tutti violenti, cioè non è il problema, non è andare a trovare, ma è capire perché noi, cioè cosa vuol dire che noi amiamo, cosa vogliamo dall'amore, cosa vogliamo donare nell'amore, che cosa vogliamo, che cos'è questa cosa? Pensate, sempre per giocare sulle parole, mi riuscite a seguire più o meno, si capisce quello che dico? Pensate per esempio a un gioco linguistico che è interessantissimo. Noi diciamo, il verbo innamorarsi è un verbo riflessivo. Io mi sono innamorato, cioè di per sé dentro il verbo non ci sei neanche tu. Cioè, io mi sono innamorato, una persona si può innamorare di uno con cui non ci ha mai parlato. Uno gli può battere il cuore per una persona che non sa manco se è un farabutto, se è buono. Cioè l'innamoramento è una cosa meravigliosa, bellissima, ma anche una cosa estremamente iniziale, perché sono io con me stesso. Cioè non c'è una conoscenza reale ancora dell'altro, non c'è un capire veramente. Quando io dico io ti voglio bene, innanzitutto ci sei tu. Io voglio bene a te, ma la cosa bella è, cioè, io voglio il tuo bene, cioè, mentre io mi sono innamorato, vuol dire, io ho il friccico di cuore, c'è la luna, Roma non fa la stupida, cioè, io sento che mi batte il cuore, quando io dico, io ti voglio bene, vuol dire, io so qual è il tuo bene, cioè, io voglio il tuo bene, qual è il tuo bene? Cosa vuol dire che io vivo perché il mio corpo faccia il tuo bene? La mia anima, le mie parole, i miei gesti, le mie promesse, il mio costruire la vita è per il tuo bene. Può voler bene uno che non sa cos'è il bene, per esempio? Cosa vuol dire? Io ti voglio bene, ma io non so se Dio c'è o non c'è, se il perdono è bello o non è bello, se studiare... Cioè, cos'è il bene? Cosa difficilissima, lo capite? Cioè, non è che si risolve in 4 e 4. Io ti voglio bene, che cosa vuol dire? Pensate che l'uomo è così paradossale. Benedetto XVI, il gruppo Iosef potrebbe recuperare il rapporto fra San Giuseppe, dice una cosa straordinaria, già Giovanni Paolo II, riprendendo dei testi, diceva, no, è Benedetto XVI che si rifà ad alcuni testi di Giovanni Paolo II, diceva, la parola amore è una parola così sciupata, cioè le persone chiamano amore qualsiasi cosa, eppure noi non possiamo non usarla perché è una parola necessaria per vivere. Pensate che le persone possono dire, io amo talmente quella donna, la amo talmente che la uccido perché sono geloso. Così ragiona la gente, cioè io quella donna non potevo vederla nelle braccia di un altro, gli ho tagliato la testa. Ma voler bene cosa vuol dire? Cioè tu sei tu con i tuoi problemi o tu vuoi, cioè il suo bene, che tu gli tagli la testa? Cioè cosa vuol dire? Cioè l'uomo è capace di dire io ti amo e ti uccido. Una persona può amare una persona e io la amo intanto la tradisco, io la amo intanto non studio, io la amo intanto non ti dico la verità. Cioè che cosa vuol dire voler bene? L'uomo è capace di chiamare amore, uno dovrebbe dire io amo talmente quella donna che anche se non vuole stare con me io la lascerò libera perché voglio il suo bene, se lei vuole quella cosa io glielo lascio fare, non posso pretendere io la uccido perché non vuole stare con me. E quindi amare non è scegliere una persona, ma amare è volerle bene, cioè il vero problema è che cosa vuol dire imparare ad amare. C'è un famoso psicologo, non cattolico, ma comunque interessante, Erich Fromm, lo sapete, scrisse un libro molto interessante, si chiama L'arte di amare. Cioè, l'amore è un'arte, la tesi di questo libro che è assolutamente condivisa, Gesù è venuto a dirci questo, che l'amore non è una cosa, è una cosa che devi imparare, bisogna vincere il peccato, bisogna ricevere la grazia. Cioè, come si fa? Qualsiasi cosa è chiaro che si deve imparare. Si deve imparare a studiare, si deve imparare a fare i catechisti, si deve imparare. E la gente pensa che amare lo sappiamo già fare, è un istinto, basta che le emozioni vadano. Per cosa vuol dire imparare ad ascoltare, imparare a perdonare, imparare a stare, accettare il limite dell'altro, imparare a decidere insieme cos'è il futuro, imparare che cosa vuol dire essere padre o madre, cioè cosa vuol dire imparare l'amore, avere l'arte dell'amare, no? Allora io posso scegliere una persona che è bravissima, ma se io non ho l'arte di amare, quel rapporto si rovina, non perché la persona non è adatta, ma perché l'affettività è restata bambina, è restata, o addirittura è un'infantilità che è nel peccato, è una sessualità che è nel peccato. Cosa vuol dire questa arte, no? Vi faccio un esempio che mi ha divertito abbastanza nella mia storia, mi è divertito, anche mi è molto piaciuto, è una storia che io racconto spesso. Quando ero viceparroco mi occupavo dei ragazzi di una parrocchia, sono 9 anni, una parrocchia di Vigna Clara a Roma Nord, venne un ragazzo dell'età 17 anni più o meno, che era un ragazzo, e tutto adesso è sposato con figli eccetera, un ragazzo bellissimo, alto, un grande giocatore di tennis, ingegnere, che ha un sacco famiglia ricchissima, cioè un buon partito, come si dice, cioè venne da me e mi disse: senti Andrea, io vengo in parrocchia, appena arrivava, io stavo simpatico, non so perché a noi preti ci fanno queste confidenze, io sono contento di venire a messa, di venire ai gruppi, però una cosa sia chiara, io con una cozza mai. Non so perché mi disse questa cosa, era la prima volta, cioè lui voleva dirmi: io non posso stare con una ragazza che non mi piace fisicamente, che non mi attira, che non mi... ed è bellissimo, cioè non si può stare con una ragazza che non ti piace, cioè non ti vuoi forzare perché, cioè la ragazza ti deve piacere, così il ragazzo per la ragazza, cioè torneremo su questo, no? Poi dopo 3 anni lui fece l'animatore, il catechista, cominciò a fare un cammino di fede eccetera, tornò e mi disse: Andrea, ti ricordi quello che ho detto 3 anni fa? Io dissi: Massimo, sì, certo Massimo, è indimenticabile, cioè questa cosa non me la... Guarda, io adesso ho capito che una donna che fosse bella sessualmente, che fosse carina, che fosse simpatica, ma che per esempio non avesse il desiderio dell'amicizia, di aiutare gli altri, i bambini, io mi annoierei, cioè io adesso che ho capito, cioè attraverso un cammino figlio, ho capito che una donna deve condividere con me il desiderio di amare tante persone, il desiderio di camminare insieme agli altri, cioè adesso una ragazza bella mi può piacere, ma se non condivide il mio modo di vita, dopo una settimana mi annoio. Quella vuole vedere, fare lo shopping, vedere i negozi, però non gli interessano gli altri. Io mi annoio. Notate, interesse, cioè, dopo 3 anni, questo ragazzo è cresciuto nell'arte di amare, non perché ha provato 20 ragazze, ma perché avendo fatto un cammino di fede, un cammino, ha detto: l'amore vuol dire anche amare gli altri, cioè l'amore non vuol dire solo che tu sei carina, ma che io e te insieme amiamo amare gli altri, amiamo servire i più piccoli, amiamo... Cioè, che cosa vuol dire che si cresce nell'amore? Quindi, a seconda di cosa tu pensi che sia l'amore, una ragazza ti può attirare tantissimo, puoi dire: questa non è fatta per me, perché è una che non ha il desiderio di voler bene, è una persona chiusa, è una persona che non ha uno slancio di generosità, non gli interessa crescere verso Dio, non gli interessa... questa cosa. Cioè, è una persona che, sì, io gli piaccio, lei mi piace, ma poi dopo che cos'è la vita? Cosa vuol dire vivere una vita insieme se ci piacciamo ma non... Cos'è l'arte di amare? Cioè cosa vuol dire che non devo solo scegliere la persona giusta ma devo imparare ad amarla? avendo toccato molto rapidamente, in maniera troppo rapida, questi due miti, che non è un istinto e che non è un oggetto, cioè il problema dell'affetto, della sessualità, non è trovare la persona giusta, le persone non si lasciano perché non hanno trovato la persona giusta, ma perché non hanno imparato ad amare, anche perché non hanno trovato la persona giusta, ma la persona giusta tu non riesci a trovare se non sai che cosa vuol dire imparare ad amare, e se tu non capisci che l'amore non è semplicemente qualcosa che... un friccico del cuore, vai e parti e le cose vengono da sé. Allora, un primo punto che mi sembra invece, diciamo, nodale per capire la prospettiva cristiana, quello che è all'origine tutta quanta la morale cristiana. Allora, voi sapete che la fede cristiana non è assolutamente contraria alla sessualità, anzi la fonda fin dal libro della Genesi, cioè il corpo, l'affetto, il cuore, la testa dell'uomo e della donna li ha fatti Dio stessi. Genesi dice che tu sei donna perché Dio vuole che tu sia donna, cioè anzi tu devi amare la tua femminilità. Devi amare il tuo corpo da donna, la tua psiche da donna, cioè non è vero che questo è bello. E dentro questo corpo, dentro questo, c'è anche il desiderio di avere un ragazzo, il desiderio di provare del piacere fisico, provare del piacere spirituale, il desiderio di costruire. Questa cosa non è brutta, non può essere brutta, perché l'ha fatta Dio. E fra l'altro, cosa difficilissima, vuol dire che una donna deve capire che anche essere maschio è bello. La cosa strana, se volete, della sessualità è che le donne pensano che i maschi valgono meno di loro, però poi si innamorano. Cioè tutte le donne dicono, ma i maschi non sono come noi, e loro ragionano in maniera diversa, però, ma perché ti innamori? E i maschi pensano la stessa cosa, ma le donne non è che sono come noi, perché noi siamo più spiritosi, siamo più filosofi, abbiamo un modo, siamo più, puntiamo un obiettivo, non siamo confusi, non ci piace parlare tanto, ma perché ti innamori? Cioè il problema della sessualità è amare il proprio corpo, amare la propria, ma amare anche l'altro modo di essere, cioè dire io veramente il modo di essere uomo diverso dal mio, che è l'essere donna per l'uomo, l'essere, è qualcosa di interessante. Io non posso amare una donna se non amo, se volete, l'essere donna. E se dico sì, tutte le donne sono cretine, ma mia moglie, ma la mia ragazza, allora lei è, perché è unica, ma in realtà le donne non capiscono niente, tutti i maschi non capiscono niente, ma quel ragazzo che a me mi piace, eccetera, no? Allora, il piacere non è una cosa negativa, non è una cosa da rifiutare, ma il piacere, dice la riflessione cristiana, fin dagli inizi, ha come una dinamica interna, cioè si potrebbe dire che il piacere non deve essere disprezzato, non va mai disprezzato, anzi il piacere per certi aspetti è quello che sveglia anche il tontolone, anche quello che è il secchione che sembra che gli interessi solo lo studio, cioè almeno c'ha gli ormoni che gli fanno dire, ma stai solo. Ma lo vedi che te la sogni nella testa la ragazza, cioè almeno ce l'hai nel cervello, cioè se anche non la lasci abbracciare tu ci pensi, perché dentro di te c'è una cosa che ti dice, la fantasia ti, cioè è una cosa enorme che Dio ha posto dentro di noi, è vero o non è vero? Succede questo. Per cui l'uomo ha desiderio della donna e la donna ha desiderio dell'uomo, perché a questo non si dice, ma esattamente questo in senso speculare, in maniera diversa, no? Ma il piacere come è fatto? E questo, se volete, è una qualcosa che ci apre una prospettiva di maturazione, di scelte, di moralità. Il piacere è fatto in maniera tale, c'è un mio amico che usa questa espressione, dice il piacere è come un indicatore di trascendenza, cioè il piacere, siccome finisce subito, è come se ti dicesse quando io sono finito, che cosa c'è di più grande del piacere che hai vissuto? Cioè, tu provi questa cosa che è enorme, cioè ti sembra è una droga, è enorme, è una cosa che ti... Ma questa cosa, quando però ha finito l'effetto, c'è qualcosa che l'abbraccia, oppure è finito l'effetto e ti viene il magone perché quello che hai fatto non ha nessun significato? Pensate, questo è il motivo, un discorso molto grande, ma è il motivo per cui la Chiesa, per esempio, dice che c'è un rapporto fra la sessualità e lo spirito, fra un rapporto sessuale completo e il matrimonio. Se io ho un rapporto sessuale con una donna con un uomo, ma ho un momento, può essere enormemente eccitante, appassionante, emozionante, ma se è finito quel momento, io la guardo in faccia e dico, io e te non ci abbiamo niente in comune. Se c'è un bambino io abortirò, perché io non voglio da te un bambino. io non ti prometto niente. Quella cosa, se non c'è un abbraccio che dà senso, cioè quella cosa lì è bella, ma cosa abbraccia quella cosa lì? Cioè, il piacere finendo è come se ti domandasse, quando io finisco, che cosa resta? Che cosa abbraccia questa realtà, no? Pensate invece se una persona, per esempio, veramente si fida dell'altro. E se c'è un bambino sarà bellissimo, e c'è la tenerezza, e c'è la parola, e c'è il consigliarsi sulle scelte da fare. Cioè c'è il piacere, ma il piacere parte di qualcosa che è un significato di quel piacere. Il piacere, la Chiesa non dice non bisogna, anzi, la Chiesa dice il piacere è come un boomerang che ti si ritorce contro se il piacere non è inserito in una vocazione, non è inserito in un mistero di amore che gli dà significato. Sapete che alcune persone hanno un rapporto sessuale con una persona che sanno che tanto 3 giorni dopo non gliene fregherà più niente? Non è che è sporco di per sé, ma quello che ti lascia vuoto, senti che sei sporco, perché non c'è l'amore. Perché non c'è il significato che solo dà valore a quel gesto. Pensate a quella frase che si usa spesso dire, che è una frase importante da capire, no? Ma se io lo amo, perché non ci posso andare a letto? Di solito si ragiona così. La Chiesa non è che dice è sbagliato, questa è una cosa bella, l'ha fatta Dio. Ma tu sei sicuro che lo ami veramente? Cos'è l'amore? Cioè, tu ami uno e poi dopo puoi pensare che dopo 3 mesi non sarà più lui, ce ne sarà un altro, non sarà più lei. Cioè, quando l'amore diventa una cosa che dà significato e che non ti farà dire quello che hai fatto è stata una cosa che non aveva alcun significato. Perché in realtà quella persona per me non significa più niente. Qual è il senso? Se volete paragonatelo con altre esperienze, no? Cioè uno può dire, certo, a me piace prendere una pasticca, non è il caso vostro, ma sapete che i vostri ragazzi, per esempio di un gruppo Cresima, corrono il rischio di fare questo. Tu la prendi sul momento, ti sembra di stare meglio, ma dopo che è finito l'effetto, tu sei vuoto. Cioè, quella cosa non ti ha riempito di... Allora la Chiesa ha chiaro questo, che il piacere non è una cosa brutta. Ma ciò che è difficile è che ci sia quel mistero di amore che dà vero significato a questa realtà. E legato a questo c'è una cosa che è importantissima. La Chiesa ha imparato da Gesù che il corpo e l'anima sono due cose che vanno insieme. Cioè, se l'uomo spezza il rapporto fra il corpo e l'anima, diventa una persona dissociata, diventa una persona che non porta se stesso. Pensate, mi ha colpito questi giorni, ho letto una cosa di Socrate, che sapete che Socrate non ha scritto niente, ma Platone racconta, e nell'Alcibiade Maggiore Socrate parla e alla fine arriva a dire, Socrate scava sempre, cioè arriva a dire, parla dell'amicizia, parla, ma è molto interessante per la stessa, ti ama solo chi ama la tua anima. Chi ama la tua anima, una parola pre-cristiana, no? Ma è bellissima, cioè il corpo è come il vestito dell'anima, se uno usa il corpo ma non c'è l'anima, è come se lo stesse svilendo. Se volete il dramma del modo, per esempio, che hanno alcuni nostri ragazzi, i nostri ragazzi imparano vedendo la televisione, vedendo loro sembra che la nostra cultura valorizzi enormemente il corpo, perché si dice col corpo puoi fare tutto. In realtà la nostra società disprezza il corpo, perché lo separa dall'intelligenza, dal cuore, lo separa dalla vita. Pensate, dico delle cose esagerate, ma solo per farvi riflettere, pensate che cosa vuol dire quando la cultura dice addirittura tu puoi mutare il tuo corpo, cioè tu puoi diventare un transessuale, puoi cambiare i tuoi connotati genitali, perché tu sei quello che pensi di essere. Ma cosa vuol dire che allora il tuo corpo non significa niente, cioè il tuo corpo non ha un significato? Cosa vuol dire che ha un significato? Cioè, non lo puoi rimodellare a piacere, perché non ha un significato solo la tua testa, ma ha un significato il rapporto fra il tuo corpo e la tua testa. Cioè, quel corpo è un corpo. C'è un prete di Roma che dice una cosa che secondo me è divertente, cioè, dice, proprio l'apprezzamento del corpo, pensate ad una sedia, fa questo esempio, no? Cioè la sedia è fatta perché le gambe stiano... Voi provate a girare la sedia dall'altra parte, cioè a cosa serve una sedia che... Il corpo dell'uomo e della donna è evidente che è fatto perché l'uomo e la donna si incontrino, cioè la loro conformazione, ed è bellissimo, quel corpo ha un significato. Sapete che San Paolo arriverà a dire che il corpo è il tempio dell'anima, cioè dentro il nostro corpo vive lo Spirito Santo. Noi siamo tempio dello Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo è capace di abitare i nostri gesti, è capace di abitare tutta quanta la nostra vita, no? C'è un momento dove si vede il rapporto che l'uomo in realtà ce l'ha dentro la sua struttura genetica, ce l'ha dentro la sua storia umana, no? Cioè, dove si vede che è un momento estremo, a me mi piace cercare queste cose, cioè dove si vede per esempio che non è per niente vero quello che dicono, ma sì, tanto tu puoi usare il tuo corpo, darlo, ma tanto non c'è la tua anima, la puoi dare poi ad un altro, no? Pensate quando per esempio un uomo e una donna sposati si tradiscono, cioè una donna scopre che il marito l'ha tradita con una segretaria, con una collega. Alla fine la donna lo bombarderà di domande, perché lei cos'è? Cioè, fra le mille cose vuole sapere, ma ci sei andato a letto? Perché lo vuole sapere? Perché la persona sa che se c'è andata a letto gli ha dato l'anima, gli ha dato tutto. Cioè a me mi fa male, se una persona dà il suo corpo ad un altro, gli ha dato tutto, gli ha dato se stesso. Non è vero che il corpo non è l'anima. E la nostra cultura in alcuni momenti di lucidità se lo ricorda. E pensate, è interessante questo, come gioco, pensate che, e ci avviciniamo a questo, cioè pensate che l'indissolubilità del matrimonio che è stata inventata da Gesù recuperando il discorso di Genesi antico, pensate quanto è facile prendere in giro le persone dicendo ma sì, ma voi cristiani credete ancora a questa cavolata dell'indissolubilità, queste erano delle cose vecchie, delle cose, adesso il mondo è moderno, cioè, ma se fosse vero che l'indissolubilità non è una cosa scritta nel nostro cuore, quando io scopro che mia moglie è andata a letto con un altro, io dico, è normale, anch'io rientro nella media, cioè, perché io gli spacco un piatto in testa? Perché io comincio a piangere come un idiota, per dire, mi hai tradito? Perché io ti amo sapendo che se io ti amo, l'amore è per sempre? Cioè l'amore non è la stessa cosa che sia per sempre o non sia per sempre. Nessuno comincerebbe ad amare se non perché desidera e pensa che sia per sempre. Non c'è un amore a tempo. E la persona che scopre il mistero del tradimento si mette a piangere come un agnello. Perché ferire l'amore vuol dire distruggere la tua vita. Quindi cosa vuol dire se io ti amo? La cosa difficile non è, cioè il vero problema è quando una persona arriva a dire veramente io ti amo talmente, io ti amo veramente da darti tutto me stesso, cioè io ti voglio bene, la certezza della tua vita è il mio amore. Se volete noi dovremmo insegnare ai ragazzi che è vero che loro vogliono bene al ragazzetto di 12 anni, la ragazza è una cosa molto bella, li aiuta, però attenzione. C'è un cammino, tu veramente gli vuoi bene? Ma se gli vuoi bene, è possibile che fra 3 mesi manco ti ricorderai più, casomai ne parlerai male? Cioè, calma, cioè voler bene è una cosa bella, ma proprio per questo bisogna crescere, cioè le cose hanno bisogno di un cammino, di un tempo. Quando tu potrai dire che veramente vuoi il bene di quella ragazza? Lo puoi dire a 12 anni, sei proprio così sicuro? E fra 3 mesi sei ancora così? E veramente, cioè che cos'è voler bene che è ciò che diventa la tua stessa vita e il tuo corpo, il tuo piacere ti fa crescere per dire io voglio veramente amarti. In questo senso, e qui il discorso diventa sempre più grande, mi riuscite sempre a seguire? Si capisce sempre qualcosa? C'è un qualcosa che è la cosa enormemente più grande, che è il nostro, se volete, il nostro cammino in cui si inserisce poi tutto, no? Che cosa noi vogliamo diventare? Che cosa, cioè la sessualità è come una domanda che non è solo sul presente, che va vissuto, che è bello, no? Ma chi sarai tu domani? Sapete che il matrimonio ha una parolina che è bellissima secondo me, io mi diverto a dire, provate a dirmelo voi, che differenza c'è fra un secondo prima del matrimonio e il matrimonio? Cioè le due persone si amano prima e si amano dopo, no? Cioè è chiaro che se uno si sposa anche 5 minuti prima di entrare in chiesa già gli vuol bene, già le due persone si vogliono bene, no? Già anche 10 anni prima si vogliono bene, già anche 15 anni prima se è un fidanzamento lungo, no? Che cosa aggiunge il fatto che io oltre alla presenza di Dio, questo poi ci arriviamo, ma che cosa c'è di nuovo che io dico quando io sposo una persona?
Che non può più tornare indietro.
Certo.
Non
diciamoli, esatto, diciamoli, perché l'8 dicembre a lei toccherà fare questo, come tutti sanno, no? Ma diciamolo in positivo, cioè qual è la differenza? Prima io dico io ti amo. Quando io, il giorno in cui ti sposo, che cosa dico? Io accolgo te, ma anche prima dico io ti accolgo come mia fidanzata, io ti accolgo. Cioè, qual è? Io ti amo, fermiamoci su questa parola, io ti amo, come lo declinereste? Io ti amo il giorno del matrimonio. Io ti amo, lasciando gli stessi pronomi e lo stesso verbo. Io ti amo. Cosa cambiereste? Ti amerò. Il matrimonio non è io ti amo, ma è dire io ti amerò. Cioè io ti amerò fra 10 anni, ti amerò fra 20 anni, ti amerò quando avrai un'operazione al seno e quando sarai vecchietta, ti amerò quando tu sarai, non ce l'hai più i soldi, ce l'hai, quando sarai licenziato, quando sarai brufoloso, quando ci avrai le patologie. Cioè io ti amo, se puoi contare su una cosa, è che io ti amerò anche domani, dopodomani, addirittura io ti amerò dopo la morte. Sapete che il problema vero è se la morte è più forte dell'amore o se noi avremo un amore che vince, che passa la soglia della morte, no? Che cosa vuol dire una persona io ti prometto che ti amerò? Cioè non ti amo semplicemente, che è una parola abbastanza fa, io vedo uno, dopo un secondo, io ti amo, certo. Cioè ti faccio un po' di bene, certo, ti faccio le coccole, ti do un bacio, ti regalo, ti compro il gelato, cioè questo è bene, no? Ma cosa? Alcuni maschi non erano neanche gelato, no? Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire arrivare a dire? Cosa? Cosa dite? Secondo me arrivare a dire io ti amerò è una cosa che fa capire l'amore, la pienezza dell'amore, l'educazione cristiana all'amore, ma se volete percepire anche l'educazione umana. Pensate ai famosi lucchetti di Pontemiglio, cioè perché un ragazzo mette i lucchetti? Perché il lucchetto vuol dire questa cosa vale anche domani, non vale solo oggi. Se vale oggi me ne stai in fischio, poi in realtà mi interessa anche oggi, però in realtà sarà come un boomerang. Cosa? L'hanno tolto, adesso l'hanno fatti togliere perché ce ne stanno troppi di pezzi di ferro, eccetera, no? E questa cosa non è un'imposizione dall'esterno, la Chiesa dice che l'amore ci fa cresce fino ad arrivare al momento in cui le persone dicono io ti amerò per sempre, io ti amerò nella salute e nella malattia, ti amerò nella buona, nella cattiva sorte, ti amerò sempre. Noi sappiamo che l'amore o è per sempre o in realtà non è amore. Non è che non lo è, cioè in realtà un ragazzetto e una ragazza un po' si sono voluti bene, ma in realtà quella cosa non è l'amore che quelle persone cercavano, tant'è vero che l'hanno messo da parte, tant'è vero, cioè l'amore ha dentro di sé un seme di eternità. Ecco, che cosa vuol dire aiutare i nostri ragazzi a crescere in questo, no? E legato a questo c'è un altro aspetto, che è un aspetto che secondo me è da riscoprire, che è l'aspetto della fecondità, della generosità, del fatto che due persone si amano per sempre, per amare insieme gli altri di più, per essere papà, mamme, per amare gli amici, cioè l'amore è qualcosa in cui non solo io amo te e ti prometto di amarti, ma io amando te voglio insieme voler bene agli altri. C'è un testo che io amo moltissimo, è un testo di un autore che si chiama Saint-Exupéry, quello che ha scritto Il Piccolo Principe, e in un altro libro che si chiama Terra degli Uomini, che è un libro che racconta la sua storia. Lui è veramente caduto con l'aereo nel deserto, veramente stava per morire. Sapete che Il Piccolo Principe è un'autobiografia per immagini, cioè lui racconta la sua vita, lui è veramente stato un pilota che stava per morire, erano in due in realtà che sono caduti con l'aereo, e quest'altro libro, Terra degli Uomini, lo racconta. E dentro c'è questa frase, che è una frase di una profondità enorme. Io mi arrabbio quando andrò nei baci Perugina, perché i baci Perugina rovinano tutto, perché ci sta dentro. Diceva così lui: amare non è guardarsi negli occhi l'un l'altro, Ma amare è guardare insieme nella stessa direzione, cioè amare quando non solo io dico che begli occhi che hai e tu guardi me e dici che begli occhi, ma amore è dire noi i nostri occhi li rivolgiamo perché noi vogliamo che tutti i nostri amici stiano meglio perché noi li serviamo, perché noi li amiamo, noi vogliamo amare i nostri bambini, noi vogliamo che nasca un bambino in più grazie al nostro amore. Un'altra immagine di questa cosa, che a me piace moltissimo Harry Potter, non so se qualcuno di voi ha frequentato questa letteratura minore, ma pur sempre interessante. Sapete, in Harry Potter c'è questo ragazzo, è molto utile per spiegare anche cos'è l'amore con i bambini, con i ragazzi, perché di certe cose bisogna cominciare a parlare presto, no? Sapete che Harry Potter, ogni libro è un anno della vita di questo qui, quindi il primo libro a 11 anni, poi a 12, poi 13, e alla fine arriva a 17 anni, no? C'è un momento in cui Harry Potter, mentre il primo volume è proprio un bambino, per cui delle ragazze non gliene frega niente, cioè gli interessa solamente la scuola di magia, gli interessa la scopa, il quidditch e così via, a un certo punto lui comincia a innamorarsi di sta benetta ragazzetta e pian piano si guardano, si avvicinano e si nascono le gelosie. C'è una scena secondo me che è meravigliosa, che aiuta veramente a capire uno degli inganni del nostro tempo. Loro due finalmente stanno per baciarsi. Pian piano si vedono loro che si avvicinano, le bocche si avvicinano, il film, nel libro è la stessa cosa, si avvicinano, scoppia la guerra fuori, Harry Potter la lascia e va a combattere. Per me è meraviglioso, perché il film, cioè la scrittura Rowling, ha il coraggio di dire che un ragazzo, una ragazza, non gli basta trovarsi la compagnia, ma deve sapere per quale battaglia sta giocando la vita. E si deve trascinare lei in questa battaglia, cioè deve combattere la battaglia del bene, perché che senso ha che io dico a lei che quanto sei bella se poi dopo la morte vince fuori? Se volete c'è dell'eroismo in questo, in Harry Potter, Harry Potter arriva a morire per salvare i suoi compagni, cioè c'è l'idea che un ragazzo diciassettenne è disposto a dare la vita lasciando la ragazza purché si salvi la sua scuola e i suoi amici. Allora che non c'è solo la promessa, ma c'è questa realtà enorme. Che cosa vuol dire il desiderio di amare gli altri che dà significato al piacere che io vivo? Pensate, entriamo proprio anche nel tema specifico per dirvi la complessità del discorso affettivo, no? Pensate cosa vuol dire avere dei bambini. Mi ha fatto sorridere, mi è piaciuto moltissimo, vi invito a farlo anche questo. Mi ha colpito una volta un giovane prete del seminario maggiore, un assistente che mi aiutava all'ufficio catechistico, fece una riunione con aspiranti catechisti di 14, 15, 16 anni, quindi ultimo anno delle medie, primo superiore, secondo superiore, e lì erano seduti e lui comincia a fare così, erano 16 anni, 15 anni eccetera, spiegando Adamo ed Eva, gli diceva: vedete ragazze, voi avete 16 anni, ci pensate che fra, non so, 12 anni, voi nel vostro grembo porterete un bambino? Dovrete essere pazienti, dovrete sapere avere una generosità, non preoccuparvi della vostra bellezza, ma dovrete avere una forza, dovrete... E loro, come si dice a Roma, si era creato il panico, cioè c'era un silenzio. Non perché, allora, quel discorso gli piaceva perché era la prima volta che mai i genitori gli avevano fatto credere che loro potevano diventare madri. Ed erano, se volete, era il dramma della scelta, cioè tu non sai ancora se sarai madre e di quanti figli sarai madre. Poi si rivolge ai ragazzi che ridacchiavano, perché i ragazzi pensavano di essere, e diceva: e voi maschi? E voi sarete i padri di quei bambini, cioè voi dovrete insegnare a questi bambini cos'è il bene e cos'è il male, insegnargli l'italiano, essere forti, lavorare per loro, rinunciare alle vostre... Vi state preparando? State studiando bene a scuola perché sarete un giorno padri, così come voi pagate gli sbagli dei vostri genitori e esultate se vostro padre ha letto un libro e vi fa conoscere una cosa bella, se vostro padre vi porta... Cioè, voi siete il frutto dell'educazione dei vostri genitori. E anche i ragazzi erano nel panico, ma nel senso bello. Cioè, tu ti rendi conto che hai una meta alta... E allora ha senso quello che fai, cioè tu vivi una vita adesso perché devi arrivare lì, cioè quello che conta della vita è dove devi arrivare, cioè non conta solo quello che hai oggi, ma è un cammino dove, allora non è che studio solo perché ho l'interrogazione, ma perché se io imparo Dante, se io fossi uno come Benigni che so spiegare Dante bene, poi dopo mio figlio piangerà e riderà di come glielo racconto bene. Se io divento una persona che è veramente generosa, che veramente sa tenere forte anche se tutti ce l'hanno contro, perché io so che mi devo donare per amore, Allora capite che per la Chiesa dice, nella morale affettiva c'è un cammino verso la promessa, cioè uno ama veramente quando arriva a dire io ti prometto di amarti anche domani, anche dopodomani, addirittura anche quando sarai vecchio. E io ti prometto che noi ameremo insieme gli altri, che noi vogliamo diventare insieme padri e madri. Non amo solamente te, io amo la possibilità che la nostra vita diventi feconda, che la nostra vita, che non ci spaventi, anzi, com'è stato bello che papà e mamma hanno fatto nascere noi, è meraviglioso che anche noi ripeteremo questo mistero, che da quando esiste l'uomo continua ad esserci questa cosa. Pensate di nuovo come battuta, che non è una cosa da poco, perché nel contesto di oggi bisogna averle chiare queste cose. Pensate che anche un omosessuale ha sempre un padre e una madre, cioè qui si vede la differenza, cioè non è che la Chiesa disprezza, cioè non è che la Chiesa vuole, non c'è nessuna omofobia. Ma un omosessuale serio, io conosco tantissimi che non sono quelli del gay pride, che invece vivono faticosamente, loro dicono io lo so che la famiglia è più importante di una coppia di due uomini, perché io sono nato, perché io ci sia, c'è un'infinità di uomini e donne che si sono amati e hanno avuto dei bambini e delle bambine. La mia storia è una storia di famiglia, cioè io non posso nascere se non c'è questo amore. Mi ha fatto ridere, una volta mi hanno raccontato questa cosa di un sacerdote, purtroppo non l'ho visto, un sacerdote anziano che era inseguito da alcune giornaliste tipo le Iene, che volevano fargli coglierlo in fallo sul tema del gender, e questo era imbarazzato proprio per l'idea di parlare innanzi a un microfono. Voi sapete che alcuni anziani, alcuni nonni, alcune nonne, mentre noi andremo subito per fare il sorriso, ciao, per farci vedere un attimo dentro MTV oppure chissà che cosa, e questo non voleva, no? A un certo punto trova il coraggio, si volta, la guarda e gli fa: cocca bella, ma tu come sei nata? Cioè da dove vieni? Cioè, ti rendi conto che hai avuto un padre e una madre? Cioè tu sei nata non da due uomini, non da due donne, ma tu sei nata dal patrimonio genetico di un uomo e di una donna, no? Questo è il mistero, cioè c'è una prospettiva, c'è un orizzonte, no? Allora, e qui possiamo finire con questo, no? La Chiesa dice questa cosa, che secondo me è straordinaria e bella, che si capisce quello che è il cammino di un ragazzo, di un bambino, eccetera, se si guarda anche a ciò che noi abbiamo la vocazione di diventare. Noi vogliamo diventare persone che veramente vogliono bene, persone che veramente sanno gioire di una famiglia che dura, che hanno costruito loro, così come altri hanno fatto prima di noi. Cioè questo mistero noi lo vogliamo reincarnare, diversamente, cioè noi non saremo mai come nostra madre, ma grazie a Dio, mai come nostro padre, cioè noi siamo noi e guai chi ci tocca. Però noi sentiamo che in quello che è stato fatto nella storia, in quello che Gesù ha benedetto, c'è qualcosa di grande. E allora io cammino per arrivare a questa cosa. E direi che ci possiamo fermare qui, perché siamo arrivati oltre il tempo massimo. E proviamo a fare questa cosa, se vi va, di dividerci in due gruppetti. Le donne sono molte di più, ma fra ragazze e ragazzi parlare qualche 10 minuti potrebbero essere, prima di tornare a fare delle domande, che cosa vi ha colpito, che cosa vi sembra interessante, che cosa vedendolo da due punti di vista, maschile e femminile, da come voi reagite, insomma, e parlandovi che posto ha, cioè che cosa vedete di queste cose che sentite che risuonano nel vostro cuore, di maschi o di femmine, di ragazzi o di ragazze, per dire io desidero questo, io ho questo desiderio, cioè c'è dentro di me qualcosa di grande, io voglio crescere per arrivare dove, insomma, e anche per contestare alcune cose che non vi sono sembrate giuste, eccetera. Poi ci ritroviamo e ne parliamo insieme. Va bene?
Io direi di far così. Ragazzi.
Sì. Mi vengono in mente così, se vi può aiutare per allargare una prima cosa sentendovi parlare. Mi ha colpito un'espressione di un prete romano, lui dice questo: noi a volte ci immaginiamo una partita di tennis dove siamo sempre noi a battere, Invece il problema è che almeno la metà delle palle, lui dice nella vita poi Dio in realtà le batte tutte lui, tu devi saper rispondere, cioè tu non sai dove lui ti tira la palletta e la tua vivere vuol dire saper rispondere, cioè saper comprendere quello che avviene e non solo pensare, no? Pensate, per esempio, l'innamoramento è una cosa che capita, cioè non è che uno decide di innamorarsi. Ma cioè, tu devi saper rispondere ad un evento, una persona si ammala, una persona non riesce, fallisce, fa una cosa bella, no? Sono tre cose. Seconda cosa che mi viene in mente, mi piaceva molto quello che dicevi tu, cioè uno impara ad avere qualcosa che gli appartiene. La Chiesa dice che c'è la virtù della sincerità, per esempio, no? Cioè l'essere sinceri non è che tu lo fai con una persona sì e con una no. Ci sono delle persone che dicono, io dico le bugie a tutti, ma alla mia ragazza gli dico la verità perché l'amo, no? Non è possibile. Cioè se una persona diventa vera, è vera con il padre, con la madre, quando c'è da rimettere, cioè la capacità di essere veri è una virtù che pian piano diventa un tuo bagaglio, no? Non puoi essere vero in una situazione e mentire in altre, no? Pensate al coraggio di dire quello che si pensa, per esempio, no? Cioè, le donne vogliono sapere cosa ne pensiamo, non è una cosa facile dire cosa si pensa e così via, no? Cioè, cosa vuol dire essere giusti, per esempio? Cosa vuol dire essere generosi, no? Una persona non può dire io sono generoso, la mia ragazza però so tirchio, per esempio, cioè con gli altri amici non sgancio un quattrino, cioè la generosità è una capacità di dire i miei beni sono per i miei amici, sono e quindi terza cosa che mi viene in mente, non vi dimenticate mai che noi non siamo in grado di fare le cose, l'inganno se volete e qui Gesù ci aiuta, no? Cioè noi abbiamo bisogno della grazia. Cioè, il vero problema è che noi possiamo andare avanti nell'amore se siamo aiutati, è un paradosso, no? Cioè, le persone dicono, io posso andare avanti nell'amore ma non mi confesso, non vado in chiesa, non prego, non cammino con i miei amici. In realtà Gesù ci dice, ma è vero, tu potresti anche farcela, cioè alcune persone sono così sole, sono dei santi, ma tu sei proprio sicuro che se senza confessarti manterrai unito... In realtà non è che hai bisogno proprio di chiedere la grazia per dire Signore io ho sbagliato, allora riaiutami di nuovo, no? Io sono convinto, per esempio, che molti si separano non perché hanno scelto la persona sbagliata, ma se la maggior parte delle persone non si confessa mai, pian piano fa un peccato, poi uno un po' più grande, poi un altro, cioè pian piano ti abitui, per esempio il non andare a messa, sembra che non c'entri niente con una famiglia, ma in realtà una coppia che non va a messa non ascolta il Vangelo, a me capitavano delle coppie che per esempio stavano litigando, non c'erano il coraggio di chiedere perdono, sono andate a messa, il prete ha scambiato il segno di pace, si sono abbracciati, hanno riso, hanno messi a piangere, cioè noi abbiamo bisogno dell'aiuto, della grazia.
Ma quindi due persone che fanno ad esempio un matrimonio laico non si possono amare, nel senso in un matrimonio non celebrato in chiesa da due persone anche atee, ok, che non c'entra pienamente col discorso che stiamo facendo, secondo questo ragionamento non si possono amare perché non accettano l'aiuto?
No, al contrario, cioè anche loro hanno bisogno della grazia, anzi loro hanno bisogno ancora di più, cioè il paradosso è che se io cristiano, che sono già battezzato, credente, ho bisogno della grazia, a maggior ragione loro, il Signore li può aiutare con la sua grazia, ma misteriosamente anche loro hanno bisogno di aiuto, almeno di un aiuto laico. Sono delle coppie, per esempio, che non chiedono mai un consiglio a nessuno, non stanno mai, prima di prendere una decisione, non pensano, prendono decisioni di istinto. Cioè, ogni persona, cioè Dio ha una grazia così grande che è capace di mettere la sua grazia anche in una persona laica, no? Ma noi sappiamo che senza la grazia non si va da nessuna parte, perché l'uomo è il peccato originale, quindi abbiamo bisogno della grazia. La grazia però non distrugge totalmente la nostra capacità di amare, quindi anche una coppia laica può fare delle cose bellissime, ma il bisogno della grazia è proprio un'evidenza della vita, no? Noi abbiamo bisogno di essere aiutati, abbiamo bisogno per vincere poi l'estremo passaggio che è la morte, abbiamo bisogno Io penso che una coppia laica lo capisca questo, e non è un'offesa alla coppia laica dire che c'è bisogno della grazia, dire che non ce la facciamo da soli. Mi spiego? E questo, cioè, il fatto che noi non bastiamo non ci deve spaventare. Cioè, uno dei problemi del nostro tempo è che dice: tu non ce la farai mai, non ce l'hanno fatta gli altri, fallirai anche tu. Tutti falliscono, l'amore fallisce, l'amore... Questo è disperante. Cioè, in realtà io sono debole, è vero, ma questo non vuol dire che io non ce la farò. Semmai devo avere il coraggio di chiedere una mano, questa è la mia debolezza, non mi deve far dire, mi deve far dire, siccome io sono debole, che cosa, cosa devo fare perché non sia solo in questo cammino, no? A livello educativo un atteggiamento molto importante è questo, no? Cioè, voi sapete che molti bambini vivono delle esperienze dove i genitori hanno fallito, no? Quindi loro sono tentati, questa cosa li segnerà, loro sono tentati di dire, perché i genitori come ragionano? Ragionano dicendo: io ho fallito il matrimonio, quindi il matrimonio non è possibile. Un genitore serio dovrebbe dire: matrimonio è andato male, ma tu ci riuscirai, cioè il matrimonio è così bello, anzi tu puoi imparare addirittura dal mio errore per crederci di più. Questo dovrebbe dire un genitore serio, no? Cioè dovrebbe dare la forza, mostrare che è possibile. Un genitore resta testimone del matrimonio anche se lui non ci fosse riuscito, cioè non è che è persa la partita, è persa se io gli dico: vedi, io sono la regola. Chi fallisce è la regola, e allora se è la regola allora non ci proviamo neanche. Allora perché cominciare se tanto è una perdita di tempo, se tanto è un boomerang che poi ti uccide, no? Invece il bambino ha bisogno di cose grandi, il bambino ha bisogno di... Pensa che bello se tu hai visto il dolore, no? Hai visto il dolore di chi non ci è riuscito, no? Pensa che bello se tu riuscirai a non dare questo dolore, a non riceverlo, cioè questa è la via, questa è la meta.
Sì, ma come fai a dimostrare che tuo figlio ci riuscirà se tu per primo hai fatto vedere che non ci sei riuscito? Cioè dovresti mostrare a tuo figlio una realtà che non esiste, perché cioè, la realtà è che la matrimonio non funziona, perché lui vive in quella famiglia lì.
E no, perché c'è la Chiesa. Cioè, se il mondo fosse fatto da te, questo è il dramma, cioè noi abbiamo ridotto il mondo alla nostra vita. Invece il credente deve dire: la verità resta vera anche se io, in questo senso anche il peccatore è un testimone, se hai il coraggio di dire: io non sono, io peccatore non sono la regola bella è... Il dramma oggi non è che le persone sono più peccatrici o peccatori del passato, cioè peccato c'è sempre stato e ci sarà sempre. Il problema è che talvolta il peccato pretende di dire: io sono la verità. Mi spiego? Per dire, voi avete per esempio voi capite per esempio un bambino, se voi portate delle famiglie nella catechesi, cioè bisogna parlare della famiglia, anche ai bambini piccoli, si chiamano due nonni di 80 anni che ci sono riusciti e gli si fa raccontare loro come hanno superato le crisi, sono perdonati, cioè i bambini hanno bisogno di vedere qualcuno che è andato avanti e allora dice: che bello. Quando facevo il corso di persona al matrimonio, c'era sempre una coppia appena sposata, una coppia di mezza età, e c'erano sempre due nonni, 75enni, 80enni. I fidanzati, quelli che ascoltavano di più, erano gli 80enni, dove si vedeva che c'era gente che si voleva bene, anche se lei c'aveva il seno cadente, c'aveva le rughe, lui non era più atletico, c'aveva il bastone, però ti porta, cioè, l'amore si era trasformato, non era più l'amore dei ragazzetti. Ma era un amore che aveva una dolcezza, una tenerezza, un ringraziamento della storia. E allora i fidanzati dicono: ma vedi che esiste? Che bello, cioè noi, cioè io ti vorrò bene anche. A me colpiva questa cosa, si creava veramente, quando loro parlavano, erano persone molto dolci, ferme, ma si creava un silenzio di ascolto. Ma come avete fatto voi a perdonarvi? Come hai fatto quando lui c'è stata questa cosa? Loro raccontavano dei fatti della vita, no? E tu vedete gli anziani sereni, non l'anziano che maledice sempre la vita, che ce l'ha sempre col mondo, con i giovani, cioè erano persone che dicevano: vedete, ci siamo riusciti, fatelo anche voi. È chiaro che è un dolore, no? Ma il problema è che per questo c'è la catechesi, c'è il Dio, cioè tu non c'è, ma Cristo c'è riuscito, ma la Chiesa, cioè c'è, bisogna allargare l'orizzonte.
Sì, lo vedo solo in relazione alla famiglia di castrati, singola, non alla Chiesa.
Vedete, per molti bambini la Chiesa è veramente come una famiglia, cioè come una seconda famiglia che a volte recupera le mancanze che loro hanno vissuto, cioè voi siete in qualche modo come dei loro padri, no? Cioè per delle volte un catechista, un prete per un bambino diventa veramente un padre e ti fa scoprire una paternità che loro non hanno vissuto ma parzialmente, no? Per questo siete importanti voi. Non siete, non è inutile quello che fate. Provo a collegare le due domande, cioè il bene noi lo scopriamo tramite la coscienza. Qual è il problema della coscienza? Cioè da un lato la Chiesa dice che anche uno che ha sbagliato tutto nella vita conserva dentro di sé una voce per cui il bene lo può riconoscere. Anche uno che si è abituato a fare lo sciupa femmine, dentro di sé c'è una voce che gli dice questo non va bene. Pensate, proprio si racconta la storia di un terrorista islamico, sapete che in Marocco ci fu un attentato dove spararono a tutta la gente uscita dalla sinagoga, lui arrivò con il mitra e stava per sparare un bambino e lui racconta nel libro in cui racconta, io ho sentito una voce dentro di me che diceva quel bambino è come mio figlio, non lo devo uccidere. C'è anche una persona che è stata in un ambiente molto negativo, se volete questa è la forza, noi abbiamo dei bambini, lo si diceva di là, che per esempio hanno avuto un'educazione molto rovinata, in casa sono picchiati, hanno urlato, hanno bestemmiato, in realtà noi possiamo fare appello ad una loro capacità di riconoscere il bene che loro hanno. Così dinanzi a qualsiasi tema, dall'aborto alla questione dell'embrione, cioè non c'è una voce che dice, ma in realtà quello, nessuna donna dice aspetto un embrione, io aspetto un bambino, aspetto un figlio, cioè è chiaro questo, no? Anche se tu hai sentito miliardi di persone che ti dicono quello è un pezzo di materia, dentro di te c'è una voce che ci dice ma non è possibile, non è vero. Però c'è un altro aspetto, in realtà la nostra coscienza, dice la fede cristiana per esperienza proprio, questo in realtà lo dice anche lo fidel, tende a addormentarsi o a svegliarsi a seconda di come noi viviamo. Cioè una persona che si abitua per esempio a essere tirchio, si abitua, in realtà la sua coscienza non gli fa più sentire che devi essere generoso. Cioè la capacità di è una cosa che o cresce o decresce, no? Per questo sono importanti già le prime cose, perché in realtà quello che io sarò domani dipende molto da come io mi costruisco. Voi sapete, per esempio, un esempio banale, sapete che quella gente che la malavita che insegna a uccidere non dice a uno uccidi uno subito, perché non ci riesci. Gli dice prendi una pistola e spara un gatto. Ruba una gomma. Cioè c'è un escalino in cui pian piano tu ti abitui. Il dramma del peccato veniale, uno dice ma il peccato veniale è una cavolata, perché il peccato veniale non mi cambia, io mi abito, che ne so, a vedere materiale pornografico, ma io resto, no, quella cosa che non è grave come tradire una donna, però quella cosa lì mi in qualche modo forma il mio modo di vedere la vita, non è indifferente. Noi abbiamo l'idea che tutto, cioè noi facciamo tanto non cambia mai niente, no? Invece in realtà la nostra coscienza viene come costruita o decostruita da quello che noi viviamo, no? Voi sapete, per esempio, un tradimento di un adulto non avviene mai di botto. Una persona tradisce perché comincia a non parlare con la moglie, comincia a tenere il broncio, c'ha una segretaria, gli manda prima un sms, poi gliene manda due, poi tre, tanto un sms che cos'è, tanto un messaggio su Facebook che cos'è, poi arriva che gliene manda 30 al giorno, che è quella che non è sua moglie, quella cosa ti ha come scavato, e poi non, cioè la libertà pian piano, è come cioè all'inizio tu sei libero di dire no questa cosa, ma man mano che tu entri dentro una cosa, è come se entrassi in una cosa dove non sai più come uscire, no? Allora tu hai la voce della coscienza che ti dice no, non è bene, Però in realtà si addormenta, dice, ma questo oramai è una cosa da niente, sono 30 cose da niente, sono 50 cose da niente, che cosa... E in questo senso, no, noi realmente, noi da bambini, non è che possiamo pretendere che abbiano, lo dicevano i maschi, non è che uno già sa se si sposerà o no. Anzi, meno male che non lo sa, cioè io ho paura quando arrivava uno dei ragazzi di 18 anni e mi diceva questa sarà la donna della mia vita. E si offendevano che io subito non dicevo ah che bello, vi benedico. Io ero un po' freddo, nel senso che io sono contento, ma calma, calma, cioè serve del tempo, no? Ma però il tempo va vissuto bene, cioè come dire, l'inganno è che siccome serve del tempo, allora io appunto inganno, non dico la verità, spreco le occasioni, esagero, sono troppo freddo. Cioè quello che noi facciamo adesso non sarà indifferente rispetto a quello che noi faremo domani. Questo a me sembra importante, no? Nella coscienza del bene, nella capacità di dire... Tu adesso, se uno è fidanzato con una ragazza, anche se quella non è sicuro che sarà sua moglie, non fa gli occhi dolci ad un'altra adesso. A 16 anni, a 15, a 14 anni, lo fa adesso. Questa cosa lo aiuterà dopo. Cioè ti forma la bellezza del tuo tratto, del tuo stile, no? È chiaro che uno di per sé non sarebbe bene che a 14 anni non avesse un bambino, no? Ma impara a essere generoso, per esempio, cioè impara la grandezza di servire gli altri, cioè non è indifferente se io sto... Voi sapete che molti ragazzi si chiudono, no? Cioè è anche normale, quando sei innamorato improvvisamente gli altri scompaiono, no? All'inizio va anche bene, cioè nel senso è chiaro, ma può essere che dopo 3 anni che quelli, cioè non c'è... gente si fidanza, non va più a messa, non fa più servizio, cioè prima è una cosa importantissima il servizio, si mette con uno, scompare la chiesa. Ma questo è un segno che, come dire, non è... ma faccio un altro esempio, con dei vice parroci in parrocchia, ci divertivamo, avevamo inventato delle teorie, per esempio la teoria della liana, cioè c'era una serie di ragazze e di ragazze, noi diciamo come Tarzan, cioè Tarzan non lascia una liana finché non ne prende un'altra, perché sennò si trova col culo per terra. Allora ci sono alcuni ragazzi che hanno un rapporto da schifo, non hanno il coraggio di lasciare una ragazza se non ne trovano un'altra. Ma se una cosa non va, vuoi dire basta, cioè se tu liberamente stai da solo un po', cioè stai da solo 3 mesi, non c'è nessun problema. Non puoi lasciare una persona con cui è evidente che non va bene se non c'è un altro che te si piglia. È diseducativo. Cioè serve il coraggio di prendere una decisione, di prendere una scelta, no? Abbiamo inventato un'altra teoria, si chiama la teoria dell'uccello migratore, dove non c'era niente di sessuale nell'immagine, ma era a me mi faceva ridere che c'erano delle serie di persone che dunque improvvisamente scomparivano, poi tornavano e dicevano, ah Don Andrea, sento che devo tornare a fare un cammino di fede perché mi sono allontanato dal Signore, il Vangelo, la messa, e dico, ma cosa è successo? No, mi ha lasciato la ragazza, allora ho pensato... Appena si fidanzavano ripartivano e in quel caso si liberavano 2 persone, cioè se ne andavano uno risolveva 2 problemi, cioè secondo me era una cosa non seria. Poi io dicevo scherzando, cioè qualsiasi motivo va bene per arrivare in chiesa, voi sapete che a volte uno viene in chiesa per rimorchiare, cioè c'è una ragazza che gli piace, c'è un ragazzo carino, a me va bene tutto all'inizio, no? Però pian piano uno su questa cosa deve un po' crescere, no? Cioè non è che può far dipendere per esempio il cammino di fede dai suoi ormoni, insomma, cioè, quindi in qualche modo veramente uno deve volere il bene un po' uno lo sa riconoscere, un po' deve capire come imparare a riconoscerlo, perché nella vita tu non è che tu ti sposi, ma tu non hai mai idea di cosa succederà il giorno dopo. Arriva un figlio, come si fa a educarlo? Cioè, come si fa a capire cos'è il bene quando arriva un figlio e quindi devi cambiare tutto, devi stare sveglio la notte, devi non dormi, non puoi più fare la sabato sera andare in giro perché devi stare col bambino. Cioè, ci sono delle novità che uno non può calcolare, no? Ma come vivere come cercare il bene insieme, perché il bene esiste e c'è veramente il bene e il male. Un'ultima cosa, mi ha molto colpito, mi ricordo una ragazza che spiegava in un video che ci aveva girato il suo diciamo perché era rimasta nella chiesa, e lei diceva, prima di era una ragazza del post-cresima, come però più piccola di voi, diceva, prima di entrare nella chiesa io pensavo che tu fai il male e poi lo puoi subito cambiare, non cambia niente, fai il bene e poi da... Poi invece nella chiesa ho capito che se tu fai il male lo fai veramente. Se tu fai il bene lo fai, è vero che puoi chiedere perdono, però il male e il bene segnano la vita tua e la vita degli altri. E siccome ho capito questo, io voglio stare nella chiesa che mi ha insegnato questo, perché le scelte ti cambiano veramente, no? Io penso che dire questo sia una cosa semplice, ma sia importante, sia. Boh. Sì. Anche con leggerezza, però fare le cose bene, cioè anche negli affetti, cioè metterci il cuore, l'anima, il pensiero, cioè sono cose importanti, non sono cose...